Allora, con il nostro ritardo abituale, tutti che chiacchierano. E allora, riprendiamo la nostra lezione. Questa sera la proposta è quella di un brano dalla lettera ai Filippesi, il capitolo 3, con alcuni versetti del capitolo 4, perché in realtà fanno parte del blocco, no? Come sapete, la divisione in capitoli e versetti è una divisione che è stata fatta molto tardivamente rispetto al testo. Approfitto per dare questa notizia, spero che la sappiate, cioè di per sé il testo era scritto tutto di fila, e tra l'altro nei manoscritti non ci sono gli acapi, i titoli, eccetera, per cui abbiamo scritto tutto di fila riempendo ogni spazio per sfruttare al massimo la carta, che era un materiale prezioso. E quindi poi a un certo punto della storia del testo biblico sono stati messi capitoli e versetti, non sempre con cognizione di causa rispetto ai blocchi letterari, anche perché in epoca antica, a differenza di quanto si potrebbe pensare in buon senso, la conoscenza del testo biblico era molto minore di quella che abbiamo noi oggi, perché per esempio si capivano poco e male le lingue, la lingua greca o la lingua ebraica, per cui ci andava un po' a senso, e in genere la divisione è stata fatta sul testo latino e poi trasportata pari pari sui testi in lingua originale, e quindi di per sé noi oggi comprendiamo anche il contenuto del testo meglio, la sua storia eccetera, abbiamo più strumenti per definire quali sono le unità tematiche, per cui spesso in realtà i veri blocchi tematici alcune volte non corrispondono ai capitoli, sono un po' prima, un po' dopo cominciano, c'è un'unità di testo non necessariamente definita da un capitolo. Questo è il caso, nel senso che noi leggiamo il capitolo 3 e 9 versetti del capitolo 4, che sono un blocco tematico e letterario. Della lettera ai Filippesi. Solo due cose prima di leggere il testo, circa questa comunità dei Filippesi. Questa comunità è una comunità molto cara, non sappiamo bene perché, ma molto cara a Paolo. Noi abbiamo, credo, una difficoltà a immaginare le dimensioni anche personali della storia dell'origine cristiana, no? Per noi Paolo è un nome, come dire, cioè, rappresenta quasi un'idea, no? Poi tanto quanto con un po' di fatica riusciamo a immaginarci la sua biografia o alcune cose, ma come tutti gli esseri umani aveva dei legami più stretti con alcuni rispetto ad altri. Sappiamo che ha scritto lettere anche a comunità che non conosceva per niente, quindi il dovere dell'Evangelo non era legato a una scelta di chi era amico o chi no. Però è vero che ci sono alcune comunità in cui si capisce dai testi o si sa per notizie esterne, Paolo era più vicino proprio, no? Aveva più amici. Ecco, Filippi è una di queste, comunità che lui ha visitato spesso, di cui noi abbiamo una sola lettera che probabilmente, almeno alcuni autori dicono, essere la fusione di tre lettere diverse. Si pensa, insomma, c'è una buona probabilità che lo scambio epistolare con Filippi, di Paolo con Filippi, sia stato molto intenso, anche con molti biglietti e comunicazioni più spicce e veloci rispetto a una vera e propria lettera, nel senso in cui la attendiamo noi oggi. Certamente da Filippi sono venuti alcuni collaboratori di Paolo, o comunque persone con cui lui ha lavorato spesso. E Filippi è l'unica comunità di cui abbiamo menzione proprio nel testo, da cui Paolo abbia accettato del denaro per sé, non collette per le chiese. Quando, rispetto ad altre comunità, rifiuta esplicitamente questa cosa, no? Quel testo famoso di Paolo in cui lui dice: chi non lavora neppure mangi, ho sempre mangiato del frutto del mio lavoro, no? Cioè, lui era molto orgoglioso giustamente di questo aspetto di non dipendere dalle comunità, no? Filippi è l'unica da cui ha accettato del denaro, il che è un indicatore, come dire, di familiarità, no? Di intimità probabilmente, no? E la secondo il racconto degli Atti degli Apostoli, Filippi è la prima città d'Europa fuori dall'Asia a vedere la fondazione di una comunità cristiana, no? Quindi è un po' appunto un cuore, no? Per di più questa lettera, o almeno la parte di questa lettera che leggiamo, è scritta da Paolo durante la sua prigionia o immediatamente dopo la sua prima prigionia, il che significa in un momento in cui evidentemente non è che sta proprio al massimo del gaudio, no? Cioè è un tono familiare abbastanza forte, no? Un tono di amicizia. Ok, questo solo per dire un po' il quadro. Un'altra nota di ordine generale è sullo schema della lettera. Forse proprio per questo così di vicinanza, facilità di comunicazione tra Paolo e questa comunità, questa è una lettera relativamente poco costruita, o forse perché è l'unione di tre lettere, no? È una lettera che non ha una struttura forte, no? Come Romani o Colossesi, che hanno costruzioni molto forti, no? C'è un sacco di ringraziamenti, un sacco di notizie di Paolo, di rilettura delle notizie che ha avuto da Filippi, cioè c'è una preoccupazione molto, molto vitale, no? Noi leggiamo una parte che normalmente viene conosciuta come la polemica e l'ammonimento, cioè la parte dura di questa lettera, e la leggiamo per renderci conto in qualche modo rispetto al piano generale della nostra riflessione, no? Come le chiese si organizzano intorno all'incontro del Vangelo, di come di alcune cose. Uno è come le chiese non funzionano solo, no? Non escludono, ma non funzionano solo sui rapporti di sintonia, no? Allora, questo è un esempio di sintonia. Abbiamo lettere bellissime che non si basano, per Paolo e i suoi interlocutori, sui rapporti di sintonia, no? Si è detto, tra parentesi, questa questione, quella della differenza e uguaglianza tra comunità, comunione, chiesa e affetti, amicizie, eccetera, è un tema molto grosso che uno ha il coraggio di dire a 15 anni, no? Per cui ha il coraggio di dire sfacciatamente: non vengo più al gruppo perché non mi trovo bene, no? Poi uno a 50 anni non c'ha più la faccia di dire una frase così, no? Perché sa che detta così non significa niente, no? Si censura prima di dirla, no? Però poi, come dire, poi è vero, no? Che in fondo ci aspettiamo sempre un riscontro anche umano della nostra esperienza di fede, no? Oppure facciamo quelle scelte di tipo martirio, per cui nessun riscontro umano, allora bisogna andare dritti come, no? Ecco, io credo che qui, che questo è uno dei punti proprio forti, chiari, importanti, su cui avremmo bisogno di fare un bel po' di ragionamenti, ma proprio tanti, no? Perché per esempio le difficoltà di rapporti che abbiamo con le persone, no? Ma quella che si crede di essere, pensa sempre di avere tutto chiaro lei, eccetera, no? O le facilità che abbiamo con le persone, no? Mi trovo proprio bene, guarda, questa è stata una scoperta, questa persona l'ho incontrata lì, però poi abbiamo parlato, bla bla, no? Cioè, questi aspetti del rapporto che hanno una loro importanza sono una cosa straseria, no? Però la domanda che dovremmo farci è: in che rapporto stanno con l'appartenenza ecclesiale, no? E io non credo, dico subito, alle soluzioni estreme, cioè stare nella chiesa, appartenere a una comunità non significa l'obbligo di essere amici con tutti, se no è un'amicizia fasulla, no? È falsa, cioè si fa finta, vabbè, chi se ne frega, cioè è una recita, no? Dall'altra, stare in una comunità non implica l'abolizione del sentimento dell'amicizia, no? Cioè non necessariamente, come dire, se non ho dei rapporti molto professional allora va bene, no? Però credo che soprattutto di questi tempi, questa cosa qua, cioè il rapporto tra la comunità cristiana, la comunità credente e le possibilità di relazioni umane dentro questo, sia un tema su cui ragionare, come al solito, secondo me, a partire da cosa pensiamo siano le relazioni umane, no? Cioè, invece di continuare a chiederci se le nostre comunità funzionano o non funzionano, no? Perché ci siamo amici o non siamo amici, forse bisognerebbe chiederci che cosa ciascuno di noi vive, pensa e sente sull'essere amici, su non essere amici, che cosa si aspetta, quale altre possibilità ha oltre all'essere amici. Per esempio, io credo che se noi abbiamo solo la buona educazione borghese o essere amici, se abbiamo solo questi due registri, non potremmo mai far parte di una chiesa. Perché una chiesa non si fa né con la buona educazione borghese né solo cercando gli amici. Bisognerebbe capire quali altri registri uno deve avere a disposizione. Ah, questo è un tema che la lettera di Filippi mette in chiaro di suo, no? E il secondo tema, lo vedremo meglio poi nel testo, questo lo volevo dire prima perché in qualche modo viene fuori dall'atmosfera totale della lettera, non particolarmente a questo capitolo, è un po' di così, cioè di chiedersi che cosa di noi, no? Di ciò che ciascuno di noi è, al di là della sua appartenenza ecclesiale o non appartenenza, c'entra o non c'entra, è importante, va giocato il percorso in un'appartenenza. Cosa ci portiamo dietro e cosa lasciamo fuori dalla porta? La mia sensazione in termini di media numerica nazionale, che non riguarderà nessuno di noi, suppongo, e che noi ci portiamo dietro quello che dovremmo lasciare fuori e lasciamo fuori quello che ci dovremmo portare dietro, mediamente, no? Portiamo e quindi portiamo una richiesta, un desiderio, una domanda rispetto alla Chiesa, tutta una certa parte di noi, che è la parte, come dire, che genericamente che ha bisogno di rassicurazioni, no? E in genere lasciamo fuori tutta la nostra parte che sa stare in piedi da sola, no? Per cui la famiglia, il lavoro, eccetera, a misura in cui funzionano non c'entrano, no? C'entrano quando non funzionano, quando c'è un problema, quando c'è una questione. Ecco, di per sé dovrebbe funzionare il contrario, nel senso che in una comunità cristiana si dovrebbe portare quello che sta in piedi da solo. E poi ciascuno di noi si fa carico nella sua vita delle cose che non stanno in piedi, di cercare di farle funzionare, no? Non nel senso che non, come dire, che non le porta mai, no? Che la comunità cristiana è il luogo dei perfetti, dei realizzati, non sto dicendo questo, no? Ma nel senso che le nostre domande, i nostri bisogni di aiuto, le nostre fragilità, eccetera, arrivano in una comunità attraverso la mediazione di ciò che di noi sa stare in piedi. Cioè, noi come adulti, no, possiamo anche chiedere aiuto, condividere la nostra fatica, eccetera, no? Ma se noi siamo la nostra fatica e noi adulti sta a casa, le nostre comunità sono comunità di bambini, no? Cioè noi ci comportiamo esattamente come i bambini piccoli, per cui dice c'è un problema, chiamo papà, no? E chiamo papà, no? E non so fare altro che portare la mia penuria, no? La mia mancanza, no? Chiedendo a qualcun altro di risolverlo. Giustamente a questa condizione le comunità non funzionano, le comunità non stanno in piedi. Chiamo papà oppure ti mostro quanto sono bravo a fare l'animatore piuttosto che mettere a posto i fiori o a fare qualsiasi cosa, il catechista, no? Ma te lo mostro come il bambino, no? Che ha imparato ad andare in bicicletta, rompe le scatole tutti dicendo vado in bicicletta, no? Esattamente con questa logica, che è sempre comunque questo atteggiamento in cui la nostra parte adulta, vabbè, si gioca altrove, no? E poi lì portiamo l'aver imparato ad andare in bicicletta oppure l'aver bisogno di qualcuno che ci curi le ginocchia, no? A queste condizioni le comunità non funzionano, no? Perché sono delle comunità simbolicamente di minorenni che necessitano di un grande padre. Questo in qualche modo funzionava fino a quando il prete, per funzione sociale, indipendente da come era lui come persona, giocava il simbolo sacrale di un grande padre. Poi poteva essere chiunque, compreso un giovane 25enne appena ordinato, però la veste, il tono, gli si dava del lei, lo si chiamava padre, funzionava come un grande padre, allora le comunità più o meno stavano in piedi. Piccolo particolare, nella nostra situazione culturale i preti non funzionano più simbolicamente come grandi padri, tranne nel caso che lo siano, cioè tranne nel caso che siano persone di grande carisma, grande sapienza, grande intelligenza, grande cuore, grande umanità. Qualcuno ce n'è, ma non è detto, cioè non necessariamente sono tutti così, no? Dunque, quali comunità funzionano? Quello dove c'è un prete e barra o un laico di grande carisma. Dove c'è uno che fa il grande padre, la comunità sta in piedi, comunque lui lo faccia. Non so se è chiaro il problema, credo che conoscendo un po' di parrocchie sia chiaro, insomma. Ecco, il problema è come cercare di fare in modo che non sia così. Mi sembra che con tutti gli spostamenti del caso questo testo ci aiuti. Allora lo leggo. Per il resto, fratelli miei, state lieti nel Signore. A me non pesa e a voi è utile che vi scriva le stesse cose. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno circoncidere. Siamo infatti noi i veri circoncisi, noi che rendiamo il culto mossi dallo Spirito di Dio e ci gloriamo in Cristo Gesù senza avere fiducia nella carne, sebbene io possa vantarmi anche nella carne. Se qualcuno ritiene di poter confidare nella carne, io più di lui. Circonciso l'ottavo giorno, della stirpe di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo da ebrei, fariseo quanto alla legge, quanto a zelo, persecutore della Chiesa, irreprensibile quanto alla giustizia che deriva dall'osservanza della legge. Ma quello che poteva essere per me un guadagno, l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo. Anzi, tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una mia giustizia derivante dalla legge, ma con quella che deriva dalla fede in Cristo, cioè con la giustizia che deriva da Dio basata sulla fede. E questo perché io possa conoscere Lui, la potenza della Sua risurrezione, la partecipazione alle sue sofferenze, diventandogli conforme nella morte con la speranza di giungere alla resurrezione dei morti. Non però che io abbia già conquistato il premio, ossia ormai arrivato alla perfezione. Solo mi sforzo di correre per conquistarlo, perché anch'io sono stato conquistato da Gesù Cristo. Fratelli, io non ritengo ancora di esservi giunto, questo soltanto so. Dimentico del passato e proteso verso il futuro, corro verso la meta per arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù in Cristo Gesù. Quanti dunque siamo perfetti, dobbiamo avere questi sentimenti. Se in qualche cosa pensate diversamente, Dio vi illuminerà anche su questo. Intanto, dal punto in cui siamo arrivati, continuiamo ad avanzare sulla stessa linea. Fatevi miei imitatori, fratelli, e guardate quelli che si comportano secondo l'esempio che avete in noi. Perché molti, ve l'ho già detto più volte, e ora con le lacrime agli occhi ve lo ripeto, si comportano da nemici della croce di Cristo. La perdizione però sarà la loro fine, perché essi, che hanno come Dio il loro ventre, si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi, tutti intenti alle cose della terra. La nostra patria invece è nei cieli, e là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo, per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che ha di sottomettere a sé tutte le cose. Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete saldi nel Signore così come avete imparato, carissimi. Esorto Evodia ed esorto anche Sintiche ad andare d'accordo nel Signore. E prego te pure, mio fedele collaboratore, di aiutarle, perché hanno combattuto per il Vangelo insieme con me, con Clemente e con gli altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel libro della vita. Rallegratevi nel Signore sempre, ve lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri. Ciò che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me è quello che dovete fare, e il Dio della pace sarà con voi. Io spero, non lo so se funziona così o no, che con la piccola premessa fatta già solo l'ascolto di questo testo sia abbastanza potente. Cioè forse uno non può cogliere tutte le singole frasi, ma ha una sua forza, una sua potenza, no? Questo testo potrebbe essere, come dire, tutto sbagliato. Paolo si vanta un sacco. Noi che siamo i perfetti, fatevi i miei imitatori, eccetera, no? Cioè è una roba che mi dice, vabbè ragazzi, calmino, cioè. Eppure secondo me questo è un esempio metodologico perfetto del contrario di quello che dicevo prima, no? Paolo porta la sua forza e la mette in gioco, disposto a farsi smentire. Perché è chiaro che quando uno fa un discorso così, dopo non può più fare tante fesserie, perché se no chiaramente diventa ben poco credibile, no? Allora qual è la soluzione di solito? Non diciamo queste cose qua, diventiamo molto umili, no? E diciamo che noi siamo tanto peccatori, che ci garantisce da poter continuare a fare una barca di sciocchezze che nessuno può più criticarci, no? Perché l'abbiamo detto per primi noi, no? Che è il sistema, no? È il sistema, adesso sto un po' esagerando ovviamente, ma per capirci, no? È il sistema che noi usiamo normalmente nelle comunità, no? Non ci scopriamo, no? Non giochiamo la nostra forza, così non potremo mai essere presi in fallo, no? Paolo in questo ha esattamente il metodo opposto, no? Porta in primo piano con forza e potenza come motivo, proprio come causa della sua perorazione ai filippesi, tutte le parti più forti di lui, no? Compreso quelle che ha rifiutato, compreso la sua potenza di radicazione giudaica, no? Non lascia a casa niente, no? Di tutto ciò, non si scusa, non dice non so, no? E questo è inquadrato tra due, un titolo e una conclusione, se volete, che sono di una bellezza senza limiti, che fanno sì che questo testo non sia tutto sbagliato ma tutto giusto, che sono il primo versetto: per il resto, fratelli miei, state lieti nel Signore, e la conclusione: rallegratevi nel Signore sempre, ve lo ripeto, rallegratevi. Cioè c'è un criterio, no? Proprio come due pilastri che reggono il ponte, no? E i due pilastri sono questo invito ad essere lieti, alla gioia. Già solo questo, secondo me, meriterebbe una bella riflessione. Cioè, voglio dire, o costui ci sta prendendo in giro, no? E dice, come ho sentito con una certa irritazione stasera, coraggio, punto, no? E tu stai in un guaio e uno ti dice coraggio, e poi si gira dall'altro, non aspetta nemmeno che tu rispondi, no? E tu gli spaccheresti la faccia e gli dici non mi dire niente, no? Stai zitto, va bene, cioè ci sono momenti nella vita in cui uno resta senza parole, perfetto, uno sta zitto e senza parole sta zitto, no? No, bisogna dire questa cosa. Cioè, o ci sta pigliando in giro così, no? Dunque dice, per il resto state lieti, no? E poi bam bam bam, giù botte, no? E poi dici, però rallegratevi, dici, ma questo è scemo, no? Oppure c'è qualcos'altro, no? Cioè, oppure non ci sta prendendo il giro, no? Ed è molto bello, secondo me, questo per il resto, no? Paolo ha fatto tutta una questione molto lunga nella lettera, no? Esaminando tutta una serie di casi, di questioni anche abbastanza concrete, poi dice, per il resto state lieti, no? Come se, sì, esattamente un po' quello che cercavo prima di dire, sulla fatica di vivere, no? Su tutto ciò che in noi è incompleto, confuso, problematico, caotico, debole, bisognoso, eccetera, noi possiamo stare lieti. Perché possiamo essere molto fiduciosi che il Signore vede la verità del nostro desiderio, dunque prima, poi, dopo, in un modo strano, va a sapere come, colmerà il nostro bisogno. Per tutto ciò, per tutto il resto, no? Tutto ciò che confuso, disorientato, agitato, di cui non sappiamo bene. Per quello possiamo stare lieti. Ciò su cui, in mezzo a questa, a questo per il resto state lieti, dobbiamo invece assumere il peso della nostra forza, no? Ciò che ci è stato dato come una qualità, la perfezione che abbiamo. È bellissimo quando Paolo dice quanti dunque siamo perfetti, dobbiamo avere questi sentimenti. Se in qualche cosa pensate diversamente, Dio vi illuminerà, no? Cioè, talmente sicuro, no? Che quello che pensa è giusto, che dice, vabbè, quanti la pensano come me, perfetto. Se su qualcosa pensate diverso, tanto Dio vi farà capire che sbagliate, no? E poi dice, intanto dal punto in cui siamo arrivati continuiamo ad avanzare sulla stessa linea. Io trovo questa cosa veramente bellissima, no? Perché mi sembra che dica che colpisca una delle nostre nevrosi più frequenti, no? Noi teniamo sempre gli occhi circa noi stessi puntati sulla nostra parte mancante, no? E l'ossessione per cui abbiamo fatto del peccato il centro del cristianesimo. E del non peccare è l'unico senso del cristianesimo. E invece Paolo ci invita proprio a guardare un'altra cosa, no? Cioè, a guardare la nostra forza, no? Per ciò che non sappiamo, su cui siamo confusi, dove non siamo ancora arrivati, eccetera, Dio ci illuminerà, possiamo stare lieti, non c'è problema. Ciò di cui siamo responsabili è la nostra forza, la nostra debolezza. Dio sa di ciò di cui siamo fatti. E ciò che dunque fa una comunità non è la risposta reciproca alle debolezze, ma è la messa in comune delle proprie forze. Perché sulle nostre debolezze possiamo stare contenti. È sulla nostra forza che saremo giudicati. Perché la nostra forza, per esempio, può diventare, se noi vogliamo, un motore di carità. Se no si chiama compensazione della nevrosi, non carità. Non so se riesco a spiegarmi. Allora, mi pare che questa indicazione sia molto forte, no? State lieti dunque, insieme, e vado prima al fondo, comincio al contrario questo testo, a questo bellissimo rallegratevi nel Signore sempre, ve lo ripeto ancora, rallegratevi, che poi Paolo traduce come una concretizzazione. La concretizzazione è: la vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. E già, vabbè, qua uno potrebbe... tra l'altro è bellissimo che usi questa parola, no? L'affabilità è esercizio di una virtù. Uno può essere affabile anche con un antipatico. L'affabilità non è istintiva, si impara. Né la vostra simpatia sia nota a tutti, no? Dice, io non ho questo dono di essere un simpaticone. L'affabilità è ciò che fa sì che chi ti incontra qualcosa di bello, no? Di morbido. L'affabilità è la capacità di trattare ciascuno con grazia, che è ciò che fa Dio, che tratta ciascuno con grazia. Allora, la vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini, nella vostra carità, nella vostra simpatia, nella vostra amicizia, la vostra affabilità, cioè ciò di cui potete rendere conto, ciò che dipende da un'arte che si impara. Allora, ci possono essere 10.000 persone antipatiche, o comunque con cui io non ho facilità di comunicazioni, eccetera. Ma io posso essere affabile, questo è il mio problema, essere affabile. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. Questo testo si legge sotto Natale di solito, e col piccolo particolare, che questo fa sì che il Signore è vicino, lo pensiamo a Natale, no? Cioè funziona sulla ve. Però qui non è che era scritto a Natale, cioè il Signore è vicino. Sempre, esatto, no? Rallegratevi nel Signore, ve lo ripeto, rallegratevi. Rallegratevi nel Signore sempre, ve lo ripeto, rallegratevi. Il Signore è vicino a chi è affabile. E poi dice, non angustiatevi per nulla. Per un ansioso come me questo versetto gli fa saltare l'ansia a 3.000, nel senso che la preoccupazione di non angustiarsi diventa una preoccupazione terrificante per un ansioso. Ma vabbè. a parte i problemi caratteriali, non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. Io non mi angustio non perché in qualche modo risolvo, ma perché posso esporre a Dio, no? E la risposta è carina, perché la risposta di Dio non è "e lui risolverà le vostre angustie", no? Ma Paolo dice: "e la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza custodirà i vostri cuori". È carino, no? Perché io mi angustio per qualche cosa, espongo a Dio questa roba, lui non è che risolve l'angustia, ma la sua pace custodisce il mio cuore, contiene la mia angustia. Questa seconda metà del versetto rassicura tantissimo l'ansioso, perché un ansioso è terrorizzato che gli tolgano la sua ansia, perché poi c'ha un sacco di tempo libero, non sa più cosa fare, perché l'ansia è un'occupazione fondamentale. Ed è carino perché Dio non ci toglie le angustie, no? Ma ci dà una pace che custodisce i nostri cuori, no? E il sogno di ogni ansioso è essere, voglio dire, la coperta di Linus, no? Una bella immagine. Ogni ansioso desidera essere raccolto, no? Non risolto, no? Raccolto. Allora la pace di Dio custodisce i nostri cuori, fa un bozzolo proprio intorno alle nostre angustie, da cui nasceranno farfalle forse, no? Per la nostra vita, perché noi vivremo, perché le nostre angustie custodite possono diventare anche produttive, no?
Un altro termine per tradurre affabilità?
Sto pensando a qual è il greco, ma non me lo ricordo.
Io usato il termine.
Sì, non moltissimo, ma non è un apax. Cioè non è l'unica volta che si usa 5-6 volte, si usa molto nella Sapienza, nei libri della Sapienza, Proverbi, eccetera. E qui il richiamo, poi lo vediamo dopo, nel corpo centrale c'è tutto il richiamo alla Sapienza, alla questione della Sapienza, no? La conoscenza, ricordate, abbiamo letto, tutto lasciato, tutto considerato una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù. Cioè Paolo costruisce questo testo con delle parole che per un ebreo suonano un immediato richiamo ai libri della Sapienza, e quindi qui lui probabilmente mutua questo termine proprio di affabilità umana dai libri della Sapienza. Non mi ricordo qual è il termine greco che ci sta dietro, quindi non saprei dirti come si può tradurre altrimenti. E la cosa carina è: e la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. La pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri. Io trovo questa frase, questo versetto veramente strapitoso, no? Le angustie, che in genere sono angustie di cuore, no? Stanno dalla parte delle emozioni, dei sentimenti, no? Che però generano pensieri, no? Le nostre emozioni ansiose generano pensieri, chiunque abbia sperimentato 2 ore d'ansia sa, no? Come poi cominci a macinare e non stacchi più, no? E macini sul reale, cioè tanto l'angustia è quasi indicibile, tanto i pensieri che sono generati invece poi diventano concreti, costruttivi, no? O distruttivi a seconda dei casi, ma molto fattivi, no? E allora è bello, no? Perché dice: non angustiatevi per nulla, la pace di Dio custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri. E poi dice: in conclusione, fratelli, tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri. Ciò che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me è quello che dovete fare, e il Dio della pace sarà con voi. Faccio un'esagerazione. Titolo, faccio un'esagerazione per spiegarvi, quindi poi abbassate il tiro, no? Ma noi siamo tanto abituati a pensare di fronte a un problema Che cosa dice il cristianesimo su questo problema? No? Cioè, devo fare una scelta, per esempio, tra una cosa e un'altra. No? E se uno si sforza un po' di essere credente, quando deve scegliere pensa che cosa dice il Vangelo, che cosa dice Gesù su questa cosa, no? Su se è meglio questo o quello, no? Se poi ho un problema che non c'è direttamente nei Vangeli, perché è un problema tipico per esempio del mondo moderno, uno si sforza di, no, di dire qual è il criterio, come posso orientarmi, ok? Di per sé qui Paolo fa l'operazione opposta, cioè si chiederebbe questo problema cosa dice il cristianesimo? Cioè dice tutto ciò che è vero, nobile, giusto, buono, onorato, merita lode, cioè, tutto ciò sia centro dei vostri pensieri. Dalla vostra vita, dalle cose, dalle persone, trattenete presso di voi tutto ciò che è buono, giusto, onorato, merita lode. No? Questa cosa è un rovesciamento, no? È un rovesciamento di criterio. Rispetto al discorso di prima della comunità, no? Il problema è che cosa la comunità mi dà? In genere poco, spesso niente. Ma il problema è che cosa la mia vita dà alla comunità? Traduco ancora, sempre esagerando naturalmente. Se io penso che il problema di essere un cristiano impegnato è fare catechismo, banalizzo, no? Ma se la questione è che un cristiano normale va a messa e poi cerca di essere un po' onesto, di non fare troppe schifezze, e poi se impegnato si occupa di qualcosa, fa un po' di volontariato e fa catechismo, io ragiono esattamente al contrario di Paolo. Un cristiano è uno che fa in modo, trova i modi e le strade per cui la propria esistenza dice delle cose, fa delle cose nella comunità. Poi può essere uno, io, che valuto che rispetto a me, alla mia vita, al mio desiderio, al mio stare lieto, fare catechismo può essere una cosa che mi diverte tanto e che concede anche una mano. Ma dovremmo imparare a ricordarci che facciamo le cose, detto così, farà fare un salto sulla sedia, ma solo per noi stessi. E che solo in questo modo possiamo stare lieti e non rompere le scatole alla comunità e non diventare degli istericoni. Perché solo in questo modo noi faremo le cose che ci, come dire, che la nostra vita produce in questo bozzolo della pace. E dunque ci saranno tempi in cui ne produci di più, perché abbiamo tante energie, perché siamo vitali, perché ci sembra che abbiamo molte cose da condividere, che è bello spiegare dai piccoli quanto può essere importante Gesù, che è bello condividere del tempo con dei giovani incasinati, confusi, adolescenti spersi, e dunque uno spende il suo tempo ad ascoltare un adolescente, che può essere un'avventura stupenda. Va benissimo, no? Tutto questo io lo faccio, se lo faccio, perché in quel tempo della mia vita, la mia vita è sovrabbondante, dunque chiede di essere messa in circolazione. Poi forse ci sono anche i tempi in cui se vedo un adolescente, viene il complesso di Erode, sparo a vista e dunque non posso, non li reggo, no? Non li reggo proprio, no? Perché forse la mia vita, per esempio, è una grande crisi di adolescenza, compreso quando ho 50 anni, e dunque vedere un adolescente in carne ed ossa mi tocca delle corde psichiche che mi fa andare di matto, no? Ma va bene, cioè questo non cambia. Il problema è qual è la mia vita, no? E qual è cosa so sulla mia vita e quanto la mia vita dice delle cose alla mia comunità, no? Noi in genere facciamo il contrario, no? Per cui avanziamo dei bisogni che non riusciamo a esprimere, per lo più, a spiegare nel profondo, e ci sentiamo perennemente frustrati rispetto alle nostre comunità. Poco, tanto, ma... E lo saremo sempre a queste condizioni, perché significa pensare che il parroco chi per lui sia pressappoco Dio, dunque in grado di interpretare e rispondere alle mie angustie. Nemmeno Dio risponde alle angustie, Dio le custodisce nella pace. Qui dietro ci sta un problema anche teorico molto grosso, che è quello se il cristianesimo è un umanesimo integrale o no, no? Cioè se il cristianesimo ha una sua modalità di proporre una visione integrale dell'uomo, no? Alternativa a tutta una serie di altre. Paolo sembra dire di no. Paolo sembra dire tutto ciò che c'è di nobile, bello, giusto in circolazione sia oggetto dei vostri pensieri, no? Occupatevi di quello, pigliatelo da dove viene. E lo fa alla fine di un capitolo in cui, come dicevo, parla della sapienza e in cui i suoi due problemi sono gli gnostici da una parte, i greci, la sapienza greca da una parte, i giudeizzanti, quelli della circoncisione, dall'altra parte, no? Cioè due modelli di umanesimo, no? L'umanesimo della legge ebraica e l'umanesimo della filosofia greca, in questo caso mediato attraverso il gnosticismo. E Paolo sembra dire: sono più giudeo dei giudei, sono abbastanza sapiente rispetto ai greci, ma chi se ne frega, non è questo il problema, no? Rallegratevi nel Signore, non angustiatevi per nulla, la vostra affabilità sia nota, tutto ciò che è nobile, vero, giusto, eccetera, sia oggetto dei vostri pensieri. Allora, questo mi sembra il quadro entro cui poi si può leggere il corpo di questo capitolo. E il corpo di questo capitolo inizia pesantissimo dicendo: a me non pesa e a voi è utile che mi scriva le stesse cose. Questo versetto è bellissimo, perché è della serie: siete dei craponi ma fa lo stesso, non vi preoccupate, io ripeto, sono un bravo maestro, quindi ripeto, non c'è problema. Così quelle cose per cui tu fai una relazione di mezz'ora, poi dice, ci sono domande, e quello dice, sì, non ho capito. Ecco, e questo è il caso, no? Ma è il caso che dice la libertà con cui Paolo sta rispetto a una comunità, no? Cioè, il fatto che veramente non è così importante, no? Tra l'altro inizia così questa specie di elogio della perfezione. Inizia dicendo: a me non pesa e a voi non guasta che io ripeta, no? E poi fa tutto questo discorso sulla perfezione, perché è vero che come dire, che noi siamo perfetti perché lo siamo nel battesimo, ed è altrettanto vero che siamo dei craponi e che quindi dovremo l'un l'altro ripeterci sempre le stesse cose fino all'ultimo giorno. Allora, quali sono le cose? Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno circoncidere. I cani è un termine tecnico, cioè il termine dispregiativo, ovviamente, con cui i giudei chiamavano i pagani, il goim, che è lo stesso termine che Gesù usa nel Vangelo dicendo: non si dà il cibo dei figli ai cani, quando c'ha davanti una donna pagana, no? Che tutti noi per rabbrividiamo su quel versetto, ma di per sé lì Gesù usa un modo di dire consueto, no? Cioè per gli ebrei ultraortodossi il mondo si divideva in figli di Abramo e cani. Fa un po' pressione, ma è così. E allora Paolo qui fa il giochetto, lo rigira, no? Lo gira al contrario, cioè dice: ci sono comunque dei cani, è vero, no? Guardatevene, e chi sono? I cattivi operai, coloro che si fanno circoncidere, no? Cioè i due dopo spiegano il primo, no? E sono le due categorie di cui parlavo prima, no? I filosofeggianti, no? E i giudaizzanti. Perché Paolo si appiglia così tanto questi due, no? Queste due categorie? Perché secondo il capire di Paolo queste due categorie rendono vana la croce di Cristo, no? Lo dirà dopo. Insomma, adesso non lo trovo, ma lo dice: negano la croce, no? Per gli uni in nome della legge, della giustizia che viene dalla legge, gli altri in nome della sapienza. Noi oggi diremmo dell'autocoscienza, no? Che è figlia diretta di questo gnosticismo, no? Allora, questi due filoni, queste due ipotesi sono ciò che faccio o sono ciò che so di essere, uccidono la croce, e dunque Paolo non li può accettare, no? Benché riconosca un ruolo alla legge e un ruolo alla filosofia, alla conoscenza di sé. Siamo noi, infatti, i veri circoncisi, noi che rendiamo il culto mossi dallo Spirito di Dio e ci gloriamo in Cristo Gesù senza avere fiducia nella carne, sebbene io possa vantarmi anche nella carne. Essimo precisi. Voglio dire, quello che Paolo dice è interessante, no? La cosa che contrappone a questo inizio bello duro che è guardatevi dai cani, i cattivi operai e i giudaizzanti, è siamo noi i veri circoncisi, no? Che rendiamo culto mossi dallo Spirito di Dio. E è notevole, no? Perché ciò che lui contrappone è il culto, cioè perché si richiama come prima cosa questa cosa qua, la liturgia. Perché non dice siamo noi che viviamo la carità, siamo noi che sappiamo le cose giuste, che abbiamo una morale giusta, una dottrina giusta, no? Ma dice noi siamo meglio di quelli perché rendiamo culto per la liturgia. Perché per Paolo è molto chiaro, assolutamente molto chiaro, che il proprio dei cristiani è l'Eucaristia. Non è un'altra filosofia né un'altra legge, né l'altra legge della carità contrapposta alla legge della Torah, o l'altro umanesimo dei cristiani contrapposto all'umanesimo dei greci, ma è l'Eucaristia come memoriale della morte e risurrezione di Cristo, la salvezza ricevuta e celebrata in Cristo. Questo ci fa capaci di avere anche, di prendere anche dall'umanesimo, di prendere anche dalla legge, di prendere da tutti, ma di mantenere un proprio che è l'Eucaristia. Asterisco, nota a fondo pagina. Le nostre comunità dunque dovrebbero qualificarsi per l'Eucaristia. Che credo sia una delle cose a cui si dà meno importanza nelle nostre comunità. Sia, no? L'Eucaristia è una delle cose che, cioè che meno viviamo come ciò che qualifica la comunità, no? Le nostre Eucaristie sono un atto burocratico, migliore, peggiore, fatto meglio, fatto peggio, no? Cioè, si va da livelli pessimi a livelli medio decenti, ma non qualificano la comunità. Se si vuole incontrare una comunità normalmente si fa un incontro, si indice un'assemblea, si fa una riunione, no? Per esempio io non so se qualcuno di voi c'era alla messa di chiusura del sinodo. Lì per esempio secondo me è stata una delle cose più vicine che io abbia vissuto negli ultimi anni a un'Eucaristia che qualifica una comunità, che era una roba normalissima, cioè non è che c'era la messa detta al contrario, era detta normale, no? Ma c'era un senso di un, per esempio di un lavoro, di un percorso, no? Poco, tanto, bene o male, ma la gente si era confrontata, aveva forse anche litigato, no? Aveva discusso, eccetera, e arrivava lì, no? E confluiva lì. Ma quello che poteva essere per me un guadagno, l'ho considerato una perdita. Il bellice, se qualcuno si ritiene, se qualcuno ritiene di poter confidare nella carne, io più di lui, circonciso l'ottavo giorno, fariseo quanto all'osservanza, no? Quanto alla giustizia, persecutore della Chiesa, cioè tutte le medaglie, no? E poi dice, ma quello che poteva essere per me un guadagno, l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo. E qui c'è un altro bel tema. Bel tema perché come dire, la questione perdita-guadagno è una questione antica nella scrittura, questo binomio attraversa tutta la scrittura, e noi come ci mettiamo rispetto a questa cosa? Che cosa consideriamo perdita e che cosa consideriamo guadagno? Perché è vero che la valutazione sulle nostre esistenze si fa sulla base di questo criterio implicito. Io sono contento della mia vita se ho la sensazione di aver guadagnato, e sono scontento della mia vita se ho la sensazione di aver perso. Il problema è da dove mi viene la sensazione di guadagno e di perdita. Che cosa voglio guadagnare, che cosa voglio perdere? Vincere 83 miliardi al Super Enalotto è un guadagno di denaro, è una perdita di tranquillità, questo è certo. Dipende da che cosa consideri guadagno e che cosa consideri perdita. Ok? Noi personalmente che cosa consideriamo guadagno e che cosa consideriamo perdita? Io ho la sensazione, però questa è totalmente autobiografica, quindi può darsi che mi sbaglio, ma sulla mia biografia ho la sensazione che il giorno che capirò veramente fino in fondo questa cosa qua, sarò finalmente un adulto, cioè credo mai. Ho la sensazione che ci metterò tutta la vita a capire questa cosa, no? Perché questo significa aver individuato in profondità il proprio desiderio. Dunque guadagno ciò che risponde al mio desiderio ed è perdita ciò che lo allontana. E devo dire, questo mi pare una delle operazioni più complicate che mi potesse capitare nella vita. Poi ho tanti desideri, ormai comincio a conoscerne meglio qualcuno, ma qual è il desiderio motore ancora mi sembra piuttosto oscuro per quanto mi riguarda, no? Ma credo che questo è una questione grossa a cui prima o poi bisogna rispondere. E Paolo dice quello che poteva essere un guadagno l'ho considerato una perdita di fatto in Cristo. Anzi, ormai tutto io reputo spazzatura, qui dice una perdita, ma il greco dice spazzatura, di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù. Non servono molte parole, no? Questa cosa si capisce bene nell'esperienza personale, no? Quando uno per esempio ha un amore, è vero, no? Che poi gli comincia a sembrare tutto secondario di fronte all'avere incontrato quella persona, no? E gli comincia a sembrare che tutto può essere subordinato a quello, no? E che ci sono cose che uno non avrebbe tollerato per niente nella sua esistenza, che poi dice vabbè, sì, perché no? Che se uno ti chiedeva di fermarti mezz'ora in più, che ne so, in ufficio per fare un certo lavoro, ti venivano dei nervi dell'accidenti. Se quella persona lì ti dice senti, devo andare a fare una commissione, mi aspetteresti mezz'ora? Sì, come no, perché? Certo, no? Anzi, ti pare che ti ha fatto un regalo, no? Perché dici, ah che carino, poi così l'accompagno a casa, no? Cioè voglio dire, sposta, no? Rigira la questione. Che cosa questo voglio dire rispetto a Cristo? Mi sembrerebbe il passo da fare. E cercare un po' di capire se è vero per noi questa frase, no? Tutto io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù. Per il quale ho lasciato perdere, eccetera, eccetera. E poi c'è tutta la parte seguente. E di essere trovato in Lui non con una mia giustizia derivante dalla legge, al fine di essere trovato in Lui non con una mia giustizia derivante dalla legge, ma con quella che deriva dalla fede in Cristo, cioè con la giustizia che deriva da Dio basata sulla fede. A parte che questo ammazza qualsiasi volontarismo in fatto di cristianesimo, no? Il problema non è essere trovati di fronte a Dio giusti, ma trovarci nella giustizia di Dio, che è un'altra roba. Ma poi dice che Dio è più che la legge, ma Dio è più che la parola di Dio, dice addirittura dopo, Dio è più che la Chiesa, no? E questa è l'altra grande questione discriminante, no? La sublimità della conoscenza di Cristo Gesù ci dice che tutto, Chiesa compresa, tutto, Bibbia compresa, tutto, legge morale compresa, è sottoposto a Dio. E che uno, per esempio, sta nella Chiesa in certi momenti e in ultima analisi per amor di Dio, come si diceva una volta, punto, per nessun altro motivo. perché molto spesso non ce ne sono alternative. O per dirla in termini più moderni, meno ottocenteschi, come diceva Don Milani, perché se non sto nella Chiesa chi mi darà l'Eucaristia? Piena trasmissione, non si discute, no? E poi c'è quel passo molto bello, ma è anche molto conosciuto. Io non ritengo di esservi ancora giunto, questo soltanto so. Dimentico del passato e proteso verso il futuro, corro verso la meta per arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù in Cristo Gesù. Questa immagine della corsa, no? I cristiani sono coloro che corrono nella storia, dimentichi del passato e protesi verso il futuro. Non credo servano molte parole di commento, credo che l'immagine parli da sola. Ok, io personalmente mi fermerei qui, perché mi sembra che così che questo testo sia singolarmente parlante per conto suo, e forse potrebbe essere una buona idea, cioè mi piaceva di fare questo testo, originariamente doveva essere lunedì prossimo, che era immediatamente prima dell'inizio della Quaresima. Adesso abbiamo spostato di una settimana, ma siamo lo stesso, insomma, in mezzo c'è il carnevale, ma siamo lo stesso nei pressi della Quaresima, no? Mi sembra che questo testo potrebbe essere veramente una buona, cioè che uno potrebbe provare un anno a vivere una Quaresima totalmente sotto questo versetto: rallegratevi nel Signore sempre, ve lo ripeto ancora, rallegratevi, no? Provare a togliere questo tono penitenziale, nel senso di cupo, alla Quaresima, no? E provare a vedere che cosa succede a mettersi dalla parte di una affabilità che diventa nota a tutti gli uomini, no? Cioè mi sembra che questo testo, come dire, sia una buona compagnia per una Quaresima, no? Perché è un grande testo di conversione, dove la conversione non è cambio il contenuto. Prima credevo alla legge e adesso credo un'altra cosa, no? Ma è tutta la mia vita nella sua potenza e nella sua bellezza, no? Cambia punto d'appoggio, si mette a far leva da un'altra parte, no? E dunque sta in una espressione di vita e di potenza, no? Che diventa affabilità nota a tutti quanti e diventa state lieti, per il resto state lieti. Allora, se il motto di una Quaresima fosse la vostra affabilità sia nota a tutti e per il resto state lieti, non angustiatevi per nulla, penso che potrebbe essere, come dire, un buon percorso.